O Padre, noi ti lodiamo, ti benediciamo e ti adoriamo. Tu sei colui che si occupa della nostra felicità. Ci vuoi felici, ci vuoi figli riusciti. Non ti arrendi di fronte alle nostre mezze misure. Ti ringraziamo perché tu non hai pace finché non ci hai ricondotto a casa. E la nostra casa è il tuo cuore. Ti lodiamo e ti benediciamo ancora perché tu sei colui che educa il tuo popolo. Come padre sei educatore e quindi ci vuoi portare progressivamente a quella pienezza che a noi sembra quasi impossibile. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza ancora per tuo figlio Gesù, di cui noi conosciamo così poco e di cui facciamo un'esperienza così parziale, così piccola. Signore Gesù, vieni e rivelaci tu la preziosità della tua presenza, rivelaci il volto del Padre, facci conoscere la profondità del tuo cuore. Abbiamo sete e fame di te, abbiamo bisogno di te. Niente ci potrà saziare né dissetare all'infuori di te, della tua presenza. Aiutaci a deciderci per te. O Spirito Santo, tu che sei colui che ci è mandato come sostegno, aiuto, forza, tu che sei l'amore del Padre e del Figlio, vieni ad abitare nella nostra vita, prendi possesso della nostra storia personale, guidaci verso la pienezza della verità. Gesù ci ha promesso che attraverso di te noi giungeremo alla verità tutta intera. Noi desideriamo non le mezze verità, ma desideriamo la verità tutta intera. Vieni tu, inabitaci, trasformaci, rinnovaci. E tu, Maria, che sei colei che è abitata dallo Spirito Santo, che ti sei lasciata trasformare dallo Spirito Santo, insegnaci la fecondità dell'abbandono totale all'opera dello Spirito e la virtù dell'obbedienza fiduciosa di chi si lascia condurre per mano da Dio. Amen. Siamo arrivati al versetto 13 di questo capitolo 13, quindi 13-13, sembra di far tombola, ma e, come vedete, se mi faccio notare di nuovo, stavolta si comincia, non c'è più, cominciamo a trovare ancora una volta Paolo protagonista. Paolo e i suoi compagni si imbarcarono a Pafo e giunsero a Perge di Panfilia. Non è più Barnaba e Saulo, ma Paolo, ormai è diventato Paolo. Abbiamo già visto che Saulo, detto Paolo, è lui che pieno di Spirito Santo si rivolge a Elimas e poi porta verso l'abbraccio tenero della fede Sergio Paolo. Ed ecco che ancora una volta qui il protagonista, vedremo da ora innanzi, sarà sempre Paolo a guidare la spedizione, sarà lui il protagonista, cambiano le cose. Allora Paolo e i suoi compagni si imbarcarono a Pafo e giunsero a Perge di Panfilia. Perge è una città della costa sud dell'attuale Turchia, dove allora era possibile attraccare. Allora, perché adesso è cambiato un po' tutto, non è detto che i luoghi che per i romani erano luoghi che fino a tutto il Medioevo erano davvero dei luoghi, pensate cos'era Cesarea Marittima in Palestina, in Terra Santa, era il più grande, il più importante porto del Mediterraneo fino ai tempi delle crociate. Poi gli uomini ci hanno pensato loro a distruggere delle cose che erano molto belle. Quindi ai tempi dei romani era un porto efficientissimo, poi tac, comincia a bombardare, ha fatto pezzi. Attualmente non esiste più, esistono le rovine del porto romano, del porto medievale, però. Ecco, anche allora qui c'era un... era possibile attraccare a Perge, e cosa succede? Ecco qui un primo inghippo. Giovanni, cioè Marco, si separò da loro e ritornò a Gerusalemme. Motivo? Non lo sappiamo. Oh, ci sono delle supposizioni, possiamo fare delle supposizioni. Stamattina dicevamo, giovane, entusiasta, parte, voi sapete che quando si parte noi siamo sempre mossi dalle emozioni, no? Le emozioni sono come quando un razzo parte, e allora il razzo parte, finché c'è combustibile, ma occorre che le emozioni diventino poi passione, perché se le emozioni rimangono solo emozioni, esaurito il combustibile del razzo, questo si chiama petardo, torna giù, l'effetto è quello del... A voli troppo alti e repentini, dice Torquato Tasso, sogliono i precipizi essere vicini. E quindi uno non valuta bene se ha le ali per volare, e va alla fine di Icaro, no? Che lui era partito con delle buone ali fornite da suo padre Dedalo, gli ha detto non andare troppo alto, ma inebriato dal volo, si lascia fregare, leggete Ovidio che racconta un po' questa avventura, no? E allora, e qui cosa è successo? Non lo sappiamo, però c'è poco da pensare questo, giovane, entusiasta, parte, vado subito a fare qualcosa di bello, di grande, devo superarmi. Ricordatevi che il diavolo non ci propone mai delle cose, cioè a chi cammina bene il diavolo propone il meglio, a chi cammina male il diavolo propone il peggio, quindi a chi cammina male dice ma no, ma lascia stare, ma... Più, ma sì, ma guarda, vuoi divertirti, vai a giocare. Ma chi cammina bene dice, ma tu puoi andare ancora meglio, ma tu non sei fatto per queste cose, devi andare oltre. E per cui, se ti sei appena convertito, ti dice come minimo di andare in monastero. Dice, calma, ricordate, Sant'Ambrogio diceva, non accettare nessun neofita, no, aspetta che si rafforzi la fede. Perché di solito è una fregatura. Allora, prima si deve rafforzare. Io devo dire nella mia esperienza... Sono più le vocazioni sacerdotali che ho dissuaso di quelle che ho incoraggiato. No, non perché non c'erano, perché momento, fermati. Adesso comincia a cambiare, poi dopo, quando sarà il momento, ma adesso pian piano. Perché il diavolo ti chiede sempre di fare un passo in più. E se fai il monastero, devi andare nel più duro di tutti, dove non si parla, non si mangia, non si beve, non si dorme. Così in modo che scatti subito, no? Perché cioè, il diavolo non ti propone la santità, ma ti propone il massimo della santità, per cui sa che comunque non ci arriverai mai. Questo lo dice Sant'Ignazio, eh? Quindi, a chi va di bene in meglio, il diavolo propone il meglissimo, se possibile. A chi va di male in peggio, ti propone addirittura di sfondare nella fogna. Ma comunque, questo è il sistema. Allora, è chiaro. Allora, cos'è? Occorre che l'emozione diventi passione. Che cos'è la passione? Per non confondere con quello che magari gli esperti di teologia spirituale chiamano le passioni, nel senso del negativo. No. Passione hanno assunto il senso negativo semplicemente attraverso i filosofi pagani dello stoicismo e dell'epicureismo, dove la passione era qualcosa che corrompeva l'animo comunque, perché tu devi essere freddo come il ghiaccio e non lasciarti muovere da niente, ma questa no, un'altra cosa. La passione invece no, ricordate il verbo patior, latino, vuol dire patire, cioè passione, morte e risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, cioè essere disposto a soffrire per le cose che tu dici di amare. Questa è la passione. Allora, dire di amare è facile, è l'emozione. Attenzione, però attenzione se bisogna entrare in orbita, dopo va bene. Alla fine, anche se è esaurito il combustibile, una volta che sei in orbita, basta un minimo e vai, continua a girare. Questa è la passione, no? Potremmo dire, paragoniamo la vita matrimoniale, l'emozione è la luna di miele, la passione è mangiato il miele e rimane la luna, andare avanti continua, eh. E qui è più difficile, è lì, cioè sei disposto, quando due settimane fa, quelli che hanno fatto il discernimento l'anno scorso, così vi porto i saluti di Don Angelo, ormai Don Angelo è diventato prete il 13 di 12, cos'è? Sabato 12 a Tortona, è diventato prete, ero presente, gli ho posto le mani anch'io, abbiamo pregato insieme, altri sacerdoti c'erano presenti, ho abbracciato, ho portato i saluti di tutti, c'era con me anche Silvain, e poi mi sono detto, adesso comincia il difficile, perché il momento in cui ti fanno festa è bellissimo, e poi alla fine devi camminare tu da prete. Finché tu tutto intorno, la prima messa, poi la seconda messa, poi la terza messa, ma poi diventa la 18.000esima messa che ho celebrato 10 giorni fa, io 18.010, una vita, 39 anni che sono prete, immaginate 18.000 messe, e vedi che la sfida, Mi ricordo in una sacristia avevo trovato una cosa che mi ha segnato molto, che ogni volta che celebro la messa al mattino mi viene in mente, quando entro per mettermi i paramenti per uscire a pregare, ogni messa come fosse la prima, come fosse l'ultima, come fosse l'unica. Ecco, io direi che questo va bene per tutti, Ogni gesto d'amore come fosse il primo, come fosse l'ultimo, come fosse l'unico. Questo. Ecco, allora lì, questa è la passione. Santa Teresina la chiamava fedeltà. Santa Teresina la chiamava fedeltà. Che cos'è la fedeltà? È decidere, decidere di amare ogni giorno colui che si è giurato di amare per sempre. Giurare di amare per sempre è un attimo davanti all'altare. Ma decidere di amarlo ogni giorno è un'altra cosa. Vuol dire sopportare che puzza di sudore, che non si è cambiato i calzini, che ti ripete sempre le stesse cose, che è noioso come o noiosa, è uguale, e quindi perché è paritetica la cosa, no? Che insomma, ma non ne so ne può più, allora devi fare il sorriso lo stesso. Ripetere ogni giorno buongiorno, come se fosse l'unico buongiorno detto in tutta la tua vita e anche l'ultimo. E poi capite che è facile questo, no? Lo dicevo già anche alla mia mamma: mamma, ma sei stata 40 anni con papà, non ti è mai venuto in mente? Non ti è mai venuta la voglia di dire me ne vado? La voglia di andartene? La mia mamma: una volta al dì, ma non l'ha mai abbandonato, mai, una volta al giorno, ma non l'ha mai abbandonato. Un conto è quello che sento, un conto è quello che voglio. Sento, e questa è l'emozione, voglio è un'altra cosa. Allora devo, questo è l'impegno, questo ti permette di andare avanti. Accettare di soffrire per le cose che si amano. Questo vuol dire per noi, E allora, chiaramente probabilmente San Marco si è trovato di fronte a questo bivio. Poi, ma capite anche qui la durezza dell'impresa, il trovarsi di dover partire spesso, e arriva a Salomina, ti mandano a Pafo, poi adesso arriva a Pafo per finire a Perge di Panfiglia, ma siamo arrivati? No, ma guarda che dobbiamo andare su un altro piano, adesso a 1200 metri di altezza, oh carità ancora, ma mamma torniamo a casa, e se ne va, e quindi Giovanni dietro fronte, torna a casa. Sono cose che succedono, Forse non si trovava bene con Paolo, certo c'era suo cugino Barnaba, forse ha visto cambiare, ha preso in mano Paolo la rotta, forse diceva, ma finché c'è mio cugino, magari mi lamento un po', Paolo diceva, no, stiamo a poche storie, andiamo, quindi non lo sappiamo, Fatto sta che sono cose che succedono, potremmo dire, eppure sono sempre dolorose, e vedremo che a partire da questo episodio, in fondo, che sembra molto innocuo, che si mette in moto un dinamismo che crea pian piano una lastra di ghiaccio tra questi due campioni della fede. Sono due santi, San Marco e San Paolo, due santi canonizzati, venerabili, martiri, ma lastra di ghiaccio tra loro, Tanto è vero che quando poi Barnaba vuole andare di nuovo e dice mi porto Marco, e Paolo dice no, se porti lui non vengo io, e quindi si separano, perché capite che
vuol dire che c'è qualcosa che non funzionava. Paolo dice, ma questo è un piagnone, io non lo voglio, se devo tirarmi dietro sempre sta lagna, figurati, devo già sopportarmi tutte le chiese, tutti i fratelli, io che devo portarmi dietro anche un evangelizzatore rognoso, questo non lo voglio. Quindi, dopo si troveranno a Roma, dopo si volanno bene, Marco, Paolo ne parlerà bene nelle sue lettere, Pietro lo chiamerà Marco mio figlio, vedete che come cambiano le cose, però due santi. Pensate, due santi come San Pio X e il Beato Cardinal Ferrari, due santi. Quanto ha fatto soffrire l'uno l'altro? San Pio X ha fatto soffrire tantissimo il Cardinal Ferrari, incompreso, eppure diventati santi così. Ricordate che, come diceva Mauriac, nella vita di ogni santo c'è sempre qualche suo superiore che l'aiuta a diventare santo più in fretta. Questo è sempre normale. Non vorrei essere io quel superiore che fa soffrire qualcuno e farlo diventare santo qui al foyer, per carità, speriamo di no. Però non si può mai sapere. Dicevamo, sì, invece, proseguendo da Perge, continuiamo il nostro ascolto, proseguendo da Perge arrivarono ad Antiochia di Pisidia. Ma che fantasia avevano questi qui a chiamare tutte le città Antiochia, qui Antiochia di Siria, adesso Antiochia di Pisidia. Voi pensate quante Napoli c'erano una volta, adesso ne abbiamo una sola, ci basta, ma una volta c'erano Neapolis di qui, Neapolis di là, perché c'è qualche paese che non abbia Cascina Nuova? Nel mio paese c'era Cascina Nuova, Patronato Paese, Cascina Nuova, per poi no, cos'è la Cascina? Come la chiamiamo? È nuova, Cascina Nuova. Costruiva una nuova città, Neapolis, nuova città, e avanti. Napoli vuol dire nuova città, come New York, no? Stessa cosa, più o meno, quante ce n'erano Ecco, allora, tuttora c'è. Dov'è che si trova? Quindi hanno preso una strada romana che sale sull'altipiano dell'Anatolia, siamo, tanto immaginiamo un po', le montagne, 1100-1200 metri, salgono, i romani erano saliti fin là, e tuttora c'è una strada secondaria che ripercorre il tracciato della strada romana che fecero Paolo e Barnaba. Ad Antiochia di Pisidia, l'odierna Ialvas, è una città che si chiama Ialvas, c'è una forte colonia ebraica, capite perché ci vanno? Capite? Non si parte mai da zero, è importante sapere che l'evangelizzazione non parte mai da zero, cioè il Signore parte sempre da un certo sostrato, non esiste, bisogna partire sempre da quello che c'è. Ecco, andiamo lì. Allora, c'è una forte colonia ebraica, perché un decreto dell'imperatore aveva trasferito 2000 persone dalla Mesopotamia in questi luoghi e aveva concesso a coloro che vi andavano a lavorare una serie di sgravi fiscali, cioè venivano dati dei campi da coltivare eccetera, e non si pagavano le tasse per un certo numero, decine di anni, per loro e per la loro famiglia. Quindi molta gente è stata invogliata ad andarci, era un altopiano fertile ma poco abitato, e l'imperatore, gli imperi romani erano molto attenti a queste cose, quindi molto attenti a questa politica fiscale anche di favorire le cose, quindi vanno lì e quindi pensate, avevano concesso a coloro che erano lì una valle molto bella, verdeggiante sull'altipiano, che altrimenti rimaneva a brullo, se non per il resto, questa valle era molto bella. Arrivarono ad Antiochia di Pisidia ed entrati nella sinagoga nel giorno di sabato si sedettero. Interessante. Come faceva Gesù, Vedete, è lo stile di Gesù. È entrato nella sinagoga di sabato, ricordate il capitolo 4 di Luca, Gesù si sedette. Anche Gesù viene invitato a leggere, oppure viene invitato, si sedettero. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dire loro, fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il popolo, parlate. Ecco, quello che è descritto qui è una prassi che era consueta nella liturgia sinagogale del primo secolo, quindi fin dai tempi di Gesù, era normale. una persona, un fratello della stessa religione entrava, si metteva seduto, partecipava alla liturgia, e se era un fratello che veniva da altrove, era compito di accoglienza, di ospitalità, invitarlo a dire una parola di esortazione, una parola di consolazione, è un bel gesto, no? È come arriva l'ospite e ti invito un po' a dirci qualcosa, raccontaci qualcosa. E quando c'erano degli ospiti, soprattutto se stranieri, li si invitava proprio a dire qualcosa. Si alzò Paolo, ecco, vedete ancora, non Barnaba, ancora una volta sempre Paolo. E quindi è avvenuto questo qualcosa di nuovo, ancora una volta, vedete, Paolo. E fatto un segno con la mano, disse, cioè segno per dire sedetevi, poi segno anche della pace, Shalom Alechem, la pace che Gesù dà quando incontra, no? La pace sia con voi, lo Shalom che era il simbolo della benevolenza di Dio, no? Vi porto l'equilibrio che viene da Dio, questa bontà di Dio che scenda su di voi, segno con la mano. Uomini di Israele, e voi tutti, timorati di Dio, ascoltate. Vedete la distinzione ancora una volta, Uomini di Israele, cioè voi che siete gli eredi per natura, per discendenza da Abramo, e voi che siete invece i timorati di Dio. Chi erano i timorati di Dio? L'avevo già spiegato molte volte un po' prima, lo ripeto per quelli che sono nuovi. I timorati di Dio erano anche i proseliti, cioè erano coloro che non erano ebrei, non erano figli della circoncisione, ma erano innamorati della legge, della parola di Dio, erano alla ricerca della verità, e però non osavano fare il passo, che era quello della circoncisione, perché era un po' doloroso, non c'era l'anestesia a quei tempi, era un po' anche pericoloso, faceva star male per un po' di tempo, e allora non osavano, però partecipavano, e venivano chiamati i proseliti della porta, che erano quelli che si fermavano sulla porta ma non riuscivano a entrare, no? Proseliti della porta, oppure venivano chiamati i timorati di Dio, cioè coloro che amavano Dio, vedete che bello, cioè in fondo non tutti sono chiamati a fare le stesse cose, però c'era già questa apertura allora, questa apertura, cioè chi cerca la verità, il Signore non chiude le porte, c'è questa progressività, la verità è una sola, però ci si arriva pian piano, un passo dopo l'altro, il Signore non ti fa fare degli strappi o dei salti, no, poi arriveranno dei salti di qualità, ma si va avanti con progressività, non si corre sulla via del Vangelo, si cammina, magari si zoppica pure, ma si cammina pian piano. Allora, è interessantissimo quello che succede qui. Notate bene la catechesi che fa San Paolo, questa è la prima predica di Paolo. Allora, orecchi aperti. È curioso, San Luca, che è l'autore degli Atti degli Apostoli, ci presenta 8 prediche di Pietro e 8 prediche di Paolo. Pari pari. Questa è la prima di Paolo. Di Pietro ne abbiamo già avuti 7, ne vedremo poi l'ottava. Dopo non lo vedremo, poi Pietro sparirà, ma non perché è sparito, no, semplicemente perché dopo l'obiettivo si centra tutto su Paolo. Ma per il momento siamo alla prima predica ed è bellissimo. Io quando leggo queste cose, quando ho letto anche San Pietro o anche per espressate, ricordate la predica del capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, la predica di Stefano, molto bella, che è una specie di lettura unitaria della Bibbia, è la sintesi di quanto Dio ha fatto per il suo popolo. Io penso che è un esempio di come noi possiamo fare una lettura unitaria delle scritture, cioè non possiamo noi pretendere di portare le persone a fare un corso biblico che dura 3 anni, però possiamo dargli uno sguardo bellissimo su tutto il progetto di Dio, che ti dà un respiro magnifico. Ma guardate che io quando leggo gli Atti degli Apostoli, io rimango stupito, perché è la prima volta, lo confesso nella mia vita, che leggo gli Atti degli Apostoli facendo la lezione divina continua di seguito e sto facendo le scoperte magnifiche, quindi vi ringrazio che siete qui con me, perché io prima gli Atti degli Apostoli li ho letti, sì, li ho letti tutti naturalmente, ma lo so, durante il periodo pasquale tutti i giorni si leggono un pezzo degli Atti degli Apostoli, magari un po' così antologicamente, non proprio tutti, però di fatto li ho letti tutti e ho commentato di volta in volta brani diversi, ma la lettura unitaria, mamma mia, ti dà una visione che non avevo mai visto prima. Beh, ho commentato il Vangelo di Matteo tutto insieme, il Vangelo di San Marco tutto insieme, quello di Luca, anche di Giovanni, ma una visione così globale degli Atti degli Apostoli per me è nuova, e sto scoprendo per esempio una cosa bella e mi dico, ecco perché Gesù, parlando a Marta, Ruben, quando ha parlato del rinnovamento della Chiesa, io sto per rinnovare la Chiesa come la prima comunità cristiana. Gesù ti riporta le radici, non ha parlato come me, ma come la prima comunità cristiana, siamo nella continuità, sto facendo qualcosa di nuovo con te che non è mai stato fatto, per il rinnovamento della mia Chiesa, dice Gesù a Marta, come la prima comunità cristiana, e io trovo, ma cosa si fa nel foyer? Ritiro fondamentale, che cos'è? È un ritiro su tutta la sintesi unitaria della Bibbia, oh bella. È bellissimo. E mi ricordo, io non conoscevo ancora questa cosa quando sono arrivato al foyer 14 anni fa. Quindi sono arrivato nel 97, nel 98 vado a fare la formazione a Châteauneuf, Grand Foyer, e si parla del ritiro fondamentale. Mi ricordo che il primo giorno il padre Michon dice: noi nel foyer possiamo fare tutti i ritiri che vogliamo, ma non deve mancare il ritiro fondamentale. Io sono entrato nel panico, ho detto, ma nel nostro foyer non si fa il ritiro fondamentale. Non avevo mai sentito parlare di ritiro fondamentale qui al foyer di Salera. Ma cosa sarà? E cosa è successo? Quando sono arrivato qui, io ero prete da 25 anni, e avevo predicato già tanti ritiri altrove, ma foyer ne avevo predicati altri, così buon, però. Ma sono arrivato qui e dicevo, mamma mia, ma questa gente non ha l'idea del progetto di Dio. E così mi sono messo lì e ho cominciato. E guardate come ho fatto, ho messo in piedi un ritiro a partire dal capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, il discorso di Stefano, che fa tutto un discorso su tutta la storia della salvezza. Un ritiro tutto su questo. E dicevo, finalmente, e la gente veniva e diceva, mamma mia, che visione unitaria, bella, eccetera. Quando l'anno dopo vado a Châteauneuf, ritiro fondamentale. Quando questi mi dicono che il ritiro fondamentale è questo, dico, credevo di aver inventato il ritiro fondamentale io, ma c'era già, capite? È come se il Signore dice, ma sì, guarda che non hai scoperto niente, hai scoperto l'acqua calda, no? Cioè, io ho sentito questa esigenza di unitarietà, cioè la gente non può fare un corso di teologia, hai 5 giorni a disposizione, dagli una visione piena, perché fai il ritiro sulle beatitudini, fai il ritiro sul libro di Giona, fai il ritiro su Elia, ma fagli vedere una visione globale del grande progetto di Dio, perché la gente possa dire, ma che meraviglia, che disegno magnifico, e io sono in questo disegno, mi sento commosso perché c'è qualcosa di bello. Poh, ecco, vi ho spiegato come credevo di aver inventato il ritiro fondamentale, ma non inventi mai niente perché lo Spirito Santo è già arrivato prima di te. Comunque, ecco, guarda, come uno si illude, no? Di essere chissà chi, poi dice, guarda che... sembrava di essere Schrödinger con Linus, no? Come si chiama? La ragazzina, sì, Lucy aveva ricevuto un pianino a coda per Natale, no? Ed era lì che il nato sul pianino faceva pling 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 pling. E vicino c'era Schrödinger, che la guardava con aria sufficiente, neonato più piccolo di lei, no? E lei dice, vedi Schrödinger? Da questo piccolo pianino si possono tirare fuori delle cose belline. E intanto si vedeva la vignetta che diceva plim 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 plim, questo ero io, no? Poi arriva seconda vignetta, si vede Schrödinger, E lui si che dice, oh santo cielo, ecco io ero un po' così, dopo ero stato al foyer, cioè, ho scoperto plim 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 plim, oh santo cielo, era già arrivato qualcuno prima di me. Ecco allora Pietro, Paolo si alza, sentite, ascoltate, il Dio di questo popolo di Israele scelse i padri nostri ed esaltò il popolo durante la sua dimora in Egitto. E con opere prodigiose li condusse fuori di quella terra. Ora, abbiamo già visto due citazioni. La prima è la citazione di Esodo 3, 15, 15 capitoli, cioè 12 capitoli insieme, dal 3 al 15, sintesi, tutta la vita in Egitto, la tua dimora, opere prodigiose, e poi li condusse fuori di quella terra con opere prodigiose, qui siamo, citazione del Libro dei Numeri, numeri 14-34. Per circa 40 anni li assistette nel deserto, e qui altra citazione, Deuteronomio 7.1. Poi distrusse 7 popoli nella terra di Canaan e diede ad essi l'eredità per la loro terra. Anche qui siamo, andiamo avanti continuamente, da Esodo in avanti. Tutto ciò nello spazio di circa 450 anni. Dopo diede loro dei giudici, fino al profeta Samuele. Poi chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, per 40 anni. Qui siamo al primo libro di Samuele, capitoli dall'8 al 10. Vedete che tan, tan, tan. Comincia il quadro, no? Un grande progetto. Guarda che Dio non va per caso, Dio aveva già in mente qualcosa. Quando comincia una cosa non è, ma non sapendo cosa fare, Dio comincia, ma partiamo dall'Egitto, poi lo portiamo di qui, poi diciamo, non esiste il caso. Esiste Dio che è colui che ha un progetto chiaro fin dall'inizio e tiene tutto saldamente nelle sue mani. Questo. Dopo averlo deposto, Saul, suscitò loro un altro re, Davide, e gli rese questa testimonianza. Ho trovato Davide, mio figlio, figlio di Esse, secondo il mio cuore, e qui siamo il famoso Salmo 89, Salmo 89, versetto 21, e poi primo Samuele 13-14, Davide che viene unto, secondo il mio cuore, l'uomo guarda all'esterno, io guardo il cuore, ricordate, no? Non guardarlo, non lasciarti irretire da quello che sembra, quando il primo figlio è il maggiore, il figlio di Esse viene presentato, dice, più alto di tutti, è forse davanti a Dio il suo eletto, e Dio risponde, no, non guardarlo, non è lui, poi arriva l'ultimo, biondo, capelli rossicci, occhi azzurri, gracilino, il padre si era perfino dimenticato di averlo, tanto è vero che si mettono a tavola tutti e dice, ma sono qui tutti i tuoi figli, oh per carità, non mi ricordavo più che ce n'è uno ancora, vai a chiamarlo, lo mando a chiamarlo, non ci metteremo a tavola se non arriva, appena arriva comincia a dire, era biondo, di bell'aspetto, quindi femmineo, adolescente, biondiccio, occhi azzurri, cosa dispregevole per gli ebrei, per quelli che vivono nel deserto, essere nero, pelle olivastra, occhi scuri, che fa, chi si spaventa davanti a questo qui? Nessuno. Dante l'ha ripreso questo, Manfredi, bello era biondo e di gentile aspetto, il purgatorio. Andate a vedere. A noi diceva, bel ragazzino, questo qui, e Dio dice subito a Samuele, alzati e ungilo, è lui, come lui? Sì, è lui, Dio sceglie gli ultimi, non guardare gli uomini, io guardo il cuore, questo Dio che capovolge le cose. Ho trovato Davide, secondo il mio cuore, che eseguirà tutti i miei voleri, dalla sua discendenza Dio, secondo la promessa, trasse un salvatore per Israele. Gesù, vedete, siamo già arrivati lì, tutto l'Antico Testamento si riassume qui, arrivi a Davide, taglia tutto il resto, perché il resto è solo un commento, perché con Davide la promessa aveva raggiunto il suo culmine, e lui, da te nascerà il mio Messia. Boh. Adesso c'è un salto a Giovanni, Quindi Paolo fa menzione di Giovanni Battista, cosa molto importante. Perché? Perché Giovanni Battista era molto conosciuto fra i giudei della diaspora. Qui siamo nella diaspora, siamo fuori. In Israele Giovanni Battista lasciamo un po' perplessi, ma fuori era molto conosciuto, probabilmente molti discepoli si erano sparsi in giro. Pensate che troveremo poi, quando a Efeso vedremo che erano presenti dei discepoli di Giovanni. Ricordate che quando vanno anche vanno in Samaria, gli dicono: ma che avete ricevuto il battesimo? Ma noi non sapevamo neanche che esista lo Spirito Santo, noi abbiamo ricevuto solo il battesimo di Giovanni. Cioè vuol dire che Giovanni aveva fatto scuola, quindi c'erano tanti che facevano riferimento a Giovanni il Battista. E poi perché c'erano alcuni che si stavano preparando alla venuta del Messia e avevano già accettato il cammino penitenziale proposto da Giovanni. Allora vedete che Paolo non mette da parte questo cammino, cioè Giovanni è uno dei tasselli di cui Dio si è servito per arrivare a completare il mosaico. Non è uno da scartare, non taglia, non è che bypassa Giovanni dicendo ma guarda Giovanni, via, no. Quindi Paolo sa accettare tutto, si vede, no? Quindi sottolinea che non è Giovanni il Messia, qui infatti lo dice, come pensavano, Giovanni preparò la sua venuta, predicando un battesimo di penitenza per tutto il popolo di Israele, cioè è venuto a portare Israele a prendere coscienza del peccato, di che cosa lo separava da Dio. Ricordate il battesimo di Giovanni, no? Immersi nell'acqua sporca del Giordano per prendere coscienza di essere nel fango. Questo era il significato. Quando uno entrava nel fango, nell'acqua del Giordano, il Giordano non è... quando io porto i pellegrini in Terra Santa, non è che li porto giù dove battezzava Giovanni, perché lì si rischia di ricevere il battesimo di sangue, ancora adesso, perché lì in Giordania non è ancora sicuro, è tutto presidiato. E l'acqua dove battezzava Giovanni, siamo alle foci del Giordano, giù vicino al Mar Morto. E il Giordano, dopo che è sceso giù, come nel Grand Canyon, trascinandosi dietro un sacco di fango, quando uno entrava nell'acqua del Giordano, che è marrone, non a Banias, dove a nord, dove sorge a 570 metri sul livello del Mediterraneo, giù a meno 400 metri sotto il Mediterraneo, quindi c'è una bella discesa, 1000 metri di discesa, trascinandosi dietro un sacco di fango. Uno entrava nell'acqua e usciva, e siccome non si portava l'accappatoio, quando usciva si fermavano tutte le chiazze di fango. E allora ecco il significato del battesimo: Signore, guarda come siamo pieni di fango, abbi pietà di noi, siamo peccatori. Questo era il significato del battesimo di Giovanni. Gesù entra in quest'acqua per dire, perché entra in quest'acqua Gesù? Ma perché l'uomo è nel fango e Gesù entra a tirarlo fuori. Ecco il senso, è il senso della incarnazione. Chi è l'uomo? L'umanità è finita nel fango, Gesù entra nell'umanità per tirarla fuori dal fango. Questa è l'incarnazione di Gesù. Questo è il grande mistero, bellissimo, capite il segno? Oppure, come dicevano i padri greci spesso, è entrato nell'acqua del Giordano per purificare quest'acqua, perché quest'acqua prima mi faceva prendere coscienza che sono sporco, adesso quest'acqua invece è un'acqua che mi fa rinascere, è un'acqua nuova, diversa. Capite la differenza, no? Ecco, allora, è importante il battesimo di Giovanni, perché Giovanni ci ha fatto prendere coscienza che siamo sporchi, ma non basta aver preso coscienza di essere sporchi, bisogna incontrare anche il medico. Non basta prendere coscienza di essere malati, ma bisogna dire adesso c'è il medico. E non avrebbe senso un battesimo che ti fa prendere coscienza del male se non c'è uno che poi ti riscatti dal male, ed ecco Gesù. È per questo che San Paolo ne parla. Quindi San Paolo che tocca tutti i passaggi, è interessante, e quindi dalla sua discendenza tra sé, Giovanni preparò la sua venuta predicando un battesimo di penitenza per tutto il popolo di Israele. E quando Giovanni stava per compiere la sua missione, diceva: io non sono ciò che voi pensate che io sia, ma ecco, viene dopo di me uno a cui io non sono degno di slegare i sandali. Sorpresa! Ma questa è una citazione del Vangelo di Giovanni, Primo capitolo 20-27, andate a leggere. Mandarono a dire a Giovanni: sei tu? Non sono io. Chi sei tu? Sei profeta? Non lo sono. Sei Messia? Non lo sono. Chi sei? Sono la voce di uno che grida nel deserto, no? capito? E lì è sorpresa, può dire che era una tradizione orale molto in voga. Gli Atti degli Apostoli sono stati scritti poco dopo il 70, il Vangelo di Giovanni sarà scritto intorno agli anni 90, vuol dire che Giovanni non ha inventato niente, Giovanni riprende una tradizione antica rielaborandola e rileggendola alla luce di un'esperienza un po' più lunga. Cioè, facciamo un esempio, i Vangeli, immaginiamo che noi stiamo sorvolando un territorio a bassa quota, vi riesce a vedere alcune cose. Allora, i Vangeli sinottici hanno sorvolato un po' a bassa quota, più basso di tutti è San Marco, più vicino, poi man mano gli altri si alzano un po'. Immaginate quando uno va su, Giovanni ormai siamo sulla cima del Monte Bianco, quella zona lì, comincia ad avere tutta la panoramica insieme. Ah, guarda allora che senso aveva quello che diceva Gesù, è proprio vero che... Capite? È una rilettura molto più profonda, perché è la rilettura alla luce di tutta una storia che prima non potevi vedere. Puoi capire solo quando prendi la distanza, Se tu vai davanti a un grosso affresco e ti metti lì a un metro di distanza, riesci a vedere i piedi di qualcuno rappresentato nell'affresco. Ma se tu prendi le distanze, lo vedi nel suo insieme, ed è molto bello. Ci sono due modi diversi, due approcci che ti permettono comunque di avvicinarti a questa parola, che è questa verità, che è la verità di Cristo. Però è curioso che qui ci sia già... che ci sia, vuol dire che è la testa che c'è un'antica tradizione orale che San Luca ha preso e ha messo lì, perché faceva parte del primo kerigma, del primo annuncio, quando uno cominciava ad annunciare il Vangelo parlava anche di Giovanni, dicendo prendi coscienza del male, ma non basta, bisogna poi anche trovare qualcuno che ti guarisca. E Giovanni dice sì, certo, non sono io sono colui che fa la diagnosi del male, ma poi occorre il medico che curi. Ed ecco, secondo appello, fratelli, figli della stirpe di Abramo, voi siete figli della promessa, e voi che temete Dio, ancora i timorati di Dio, cioè voi che cercate la verità, voi che siete in cammino, a noi è stato dato, è stato mandato questo messaggio di salvezza. Notate bene, non è un messaggio che abbiamo conquistato noi, viene da Dio. Guardate bene il passivo, è stato dato, è un modo semitico per evitare il nome di Dio. Non si può nominare il nome di Dio in vano, ma come faccio a sapere se è in vano o non è in vano? Non lo nomino più, così sono tranquillo. Però per non nominarlo devo pur trovare dei modi. Allora, qualche volta diceva colui che è nei cieli, qui poteva, la frase poteva essere in un'altra maniera, poteva dire così, fratelli e voi della stirpe di Abramo, a noi colui che è nei cieli ha mandato questo messaggio di salvezza. Oppure uso passivo, pensate alle beatitudini, no? Beati quelli che piangono, perché saranno, Dio li consolerà, è un modo per, oppure non giudicate e non sarete, Dio non vi giudicherà, sono modi per evitare il nome di Dio, è un linguaggio semitico, un linguaggio biblico. Tanto per non... Allora, qui è come se Paolo dicesse, è proprio Dio il protagonista della salvezza, è Lui che ha mandato la salvezza, quindi il messaggio è stato mandato da Lui. Infatti, gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, notate bene la lettura, è sottile la lettura storica, quello che, guardando in maniera superficiale, tu potresti pensare un fallimento, Paolo ti dice, guarda che non è un fallimento. Anzi, questo fallimento ha dimostrato che Dio fin dall'inizio aveva in mente questa cosa e che non si lascia fermare da nulla. Cioè che Dio è amore, qui lo puoi vedere, che non si lascia fermare nemmeno da tutti i meccanismi umani di odio, di violenza, di ingiustizia che mettono in croce il loro figlio, ma proprio da lì lui riesce a far scaturire qualcosa di inaspettato ed inedito. È questo che è sorprendente. Infatti, dice, gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, rifiutando di riconoscere lui e non comprendendo gli oracoli dei profeti che si leggono di sabato, ogni sabato, li hanno adempiuti. Cioè, proprio non comprendendo, proprio mettendolo a morte, senza volere, hanno adempiuto. Perché comunque contro Dio non vai, perché lui è più furbo di te, perché ti ama a tal punto che ti serve di tutti i tuoi giri per condurti dove vuole lui, perché ti ama. Perché è come una mamma che, siccome tu non mangi la verdura, lei te la mette nel polpetto e ti guidi lì, in modo che tu la mangi e non te ne accorgi. E comunque si adempie quello che lei voleva per il tuo bene. No? È bello, no, questa immagine, capite? Proprio cercando di andare contro Dio hanno eseguito. Dai, guarda che fregatura. Perché chi sputa in cielo si sputa in testa poi alla fine, no? E pur non avendo trovato nessun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che venisse ucciso. Quando ebbero compiuto tutto ciò che era stato descritto intorno a lui, lo deposero nel patibolo e lo misero nel sepolcro. È l'unico luogo dove negli Atti degli Apostoli si parla di sepolcro. Per dire, guarda che Gesù non è un ectoplasma, guarda che Gesù è un uomo, l'hanno veramente sepolto, qui siamo presso i pagani, e allora reincarnazione, metempsicosi, tutte quelle balle che stanno diffondendosi ancora adesso, no? Perché alla fine capite che tutte queste storie della reincarnazione nascono da un fondamentale, la nostra fondamentale incapacità della nostra società di capire che cos'è la gratuità. Capite perché? Perché io arriverò alla vita eterna, arriverò al paradiso, arriverò alla congiunzione con Dio, ma perché l'ho pagata con 70 vite, passando nel cane, nel gatto, nell'insetto, nella mucca, eh? Alla fine l'ho pagata in 70 vite e arrivo, Signore, ecco qui la mia pagella con le mie 70 vite, tac, ho pagato il mio paradiso. No, Signore, il paradiso è stato dato gratis una volta per sempre, non c'è bisogno di 70 vite. Cioè, è quanto di più contrario al cristianesimo, la metempsicosi o comunque la reincarnazione, perché nega la gratuità. Tu non la compri, la salvezza, ti viene data come dono, è un dono gratuito. Non perché sei bravo, non perché hai preso 30 lode, non perché hai 30 lauree, non perché hai chissà che cosa, perché adesso non, tu ogni volta che qualcuno ti regala qualcosa ti domandi, ma cosa ci sta dietro? Perché non credi alla gratuità, noi non crediamo alla gratuità. Mica vero? E la nostra società non è se non lo specchio di questo. Quanta gente crede a tutto, ma non alla vita eterna gratuita. Credo che io sto vivendo un'altra vita. Sì, anch'io, ma mi ricordo quando ero gatto. Anche lei, sì. Per quello che non ho paura dei topi. Vabbè, comunque sia. Dobbiamo un po' ridere anche su queste cose, perché davvero si va a finire ancora nel neopaganesimo, no? Queste cose che fanno un po' ridere, perché si va a credere nelle cose più assurde. E allora, ma Dio l'ha risuscitato, quindi c'è un sepolcro, Gesù è veramente morto, ma Dio non si è lasciato fermare dalla morte. Dio lo ha risuscitato dai morti ed è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali ora sono suoi testimoni davanti al popolo. Cioè, noi non siamo gente che si sono sognati, noi siamo i testimoni, noi siamo testimoni davanti al popolo, l'abbiamo visto, ha parlato con noi. E noi, ecco, vi proclamiamo la buona notizia, l'Evangelo, Evangelion, la buona notizia, qual è? La promessa fatta ai padri. Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, facendo risorgere Gesù come è scritto nel Salmo secondo, tu sei mio figlio, io ti ho generato. Quindi le profezie si sono adempiute, Dio l'aveva detto, tutto si è adempiuto, Dio è fedele, Dio non rinnega se stesso. Fin dall'inizio lui aveva voluto portarti a casa e ce l'ha fatta, ha vinto lui, è l'amore che vince, non l'odio. L'odio non è riuscito a fermare l'amore di Dio. Ha voluto uccidere suo figlio, ma Dio non si è fermato. La malattia non può fermare il corso della salvezza. Tutte le gabole che ti succedono nella vita non fermeranno l'amore di Dio. Quindi non ti preoccupare, qualunque cosa succede, Lui ti amerà sempre e ti porterà fino in fondo. E questo è il senso, capite, della redenzione cristiana, anche delle nostre gabole, delle nostre malattie, di tutte le cose che abbiamo. Che poi lo abbia fatto risuscitare dai morti, così che non ritorni alla corruzione, lo ha affermato, darò a voi le cose sante di Davide, quelle permanenti. Perciò dice ancora in un altro luogo, e qui era Isaia 55, dice in un altro luogo, non permetterai che il tuo santo veda la corruzione, Salmo 16 o 15, che è quello che leggiamo giovedì a Compieta. Quello che parla il Signore mia parte ed eredità il mio calice. Questo. Davide infatti, dopo aver adempiuto Nella sua generazione la volontà di Dio si addormentò e fu sepolto con i suoi padri e vide la corruzione. Guardate che è uguale, è il discorso, guardate a leggere il discorso di Pietro a Pentecoste, è lo stesso discorso che fa Paolo, i temi sono gli stessi, anche lì parla della tomba di Davide, vedete qui c'è la tomba, è ancora qui la tomba, vedete, Davide è morto, è ancora lì, è sonnetto con le ossa, vedi, è morto, di Gesù non c'è più niente, c'è la tomba vuota, fai il confronto tra le due tombe, vedi un po'. Davide era solo la promessa, Gesù è la realizzazione, Gesù è il figlio di Davide, è Gesù il vero Davide, ma colui che Dio ha risuscitato non ha visto la corruzione, è vivo, è in mezzo a noi, non lo vedi ma c'è, è qui perché è vivente, perché è presente, perché continua a operare, perché continua a cambiare la vita delle persone, un morto non cambia la vita delle persone, se cambia la tua vita vuol dire che è vivo. Ma colui che Dio ha risuscitato non ha visto la corruzione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo suo a voi è annunciato il perdono dei peccati. Cioè, proprio grazie a lui, vedete, il perdono è arrivato fino a voi qui, che siete lontani. E l'intera giustificazione che non avete potuto ottenere mediante la legge di Mosè, cioè questa capacità di entrare in comunione con Dio che la legge non ti dà, perché la legge ti fa solo prendere coscienza del tuo peccato, della tua infermità, ma non basta avere lo specchio davanti, occorre anche avere il pettine per pettinarsi, a parte me che non ho più capelli, ma comunque occorre avere una spazzola per togliere, non serve avere lo specchio se poi non hai i mezzi per metterti in ordine, allora vi sia noto, e l'intera giustificazione che non avete potuto ottenere mediante la legge di Mosè, per mezzo suo la ottiene chiunque crede, cioè se tu ti appoggi a lui, grazie a lui, per mezzo suo, grazie a Gesù, per mezzo suo vuol dire grazie a lui, grazie a Gesù, tu puoi trovare la fede vuol dire appoggiarsi a qualcuno come a una roccia, nella lingua ebraica credere vuol dire proprio questo, appoggiarsi a qualcuno come a una roccia, la parola amen che noi diciamo alla base della parola in ebraico che vuol dire roccia, cioè mi appoggio a te come una roccia, tu sei la mia roccia, dire amen vuol dire questo, Signore tu sei la mia roccia, mi appoggio a te, non vengo meno, sono sicuro in te. Quindi chiunque crede, chiunque si appoggia a Gesù come una roccia trova la salvezza. Guardate perciò che non sia veri per voi la parola dei profeti, guardate o spergiuri, stupitevi, allibite, perché io farò un'opera nei vostri giorni, un'opera che non la credereste se ve la raccontassero. E Abacuc 1.5, cioè che cosa ha fatto il Signore? Ha fatto proprio quest'opera straordinaria, cioè ha ribaltato tutte le tue speranze, una cosa che tu non credevi, non vede, guardando questa cosa... Chi non crede si scandalizza, Gli ebrei di fronte alla croce dicono follia, cioè no, i greci dicono follia, dirà Paolo, gli ebrei dicono scandalo, ostacolo, come si fa a credere una cosa del genere? Il nostro Dio è un Dio vincitore, come fa a essere un Dio perdente? E Paolo dice, ma guarda che è stato perdente fin dall'inizio il nostro Dio. Il nostro Dio è il Dio debole, è il Dio amore, non è il Dio della forza, della potenza, perché l'amore non vince con la potenza, ma con l'indulgenza, che è un'altra cosa. Non con la forza, perché la forza, sì, è la forza dell'amore, non la forza della violenza. Ecco, certo, ecco, io penso questa lettura, ci fermiamo qui, perché, mamma, ho già tratto 53 minuti, allora... ci vediamo qui, penso che sono già tanti spunti, no? Questa fedeltà di Dio, questa capacità di leggere in maniera sintetica la storia della salvezza, ma guardate che questo ci deve spingere a guardare la nostra storia personale, e qui arriviamo a dire allora la lezione deve diventare orazio, contemplatio, oltre che meditazio, guardo la mia vita e dico, ma la mia vita è una storia di salvezza, da dove mi ha preso Dio, dove mi sta portando, quale progetto, se guardo quello che sto vivendo adesso, dico, ma cosa è successo? Ma guarda che Dio non è schizofrenico, aveva già in mente dove voleva portarmi, lo sapeva già, è che io ci ho impiegato tanto tempo, qualche volta lui mi diceva, attraversa il deserto che ci impiegherai una settimana, e io ho girato intorno al deserto e ci ho impiegato 40 anni, però l'importante è arrivarci. Nel libro dei numeri si vede questa storia, erano già arrivati al deserto dopo 3 mesi, 4 mesi, erano già arrivati alla fine, tac, non vogliono entrare, e Dio dice, ok, va bene, entreranno più tardi, 40 anni, allora, comunque Dio ti porta alla salvezza, perché lui ti vuol bene, lui aspetta, ma sei tu che diventi un asino, perché mica lui aspetta, lui ha tempo, è che tu perdi tempo, pazienza, ma non è mai tempo perso, sarebbe stato meglio non perderlo però, no? Capite? Ecco, però pensiamo un po', è bello pensare a questo progetto di Dio che parte da lontano, che è fedele, che è paziente, che è lungo, che sembra perdente. Quante volte anch'io dico, mamma mia, c'è stato sto Venerdì Santo, ma guarda che non ci sarebbe Pasqua senza passare attraverso il Venerdì Santo. È da lì che bisogna passare se vuoi arrivare alla Pasqua. E la Pasqua e la risurrezione dura per sempre.